Abbiamo cantato delle strofe davvero toccanti che esprimono tutta la nostra incapacità a poter tenere ferma e salda la nostra fiducia se non fosse per l'intervento del Signore che ci tiene in piedi. La consapevolezza è proprio questo e il titolo delle riflessioni che abbiamo iniziato e concluderemo questa sera con l'aiuto del Signore è Percorsi obbligati, un titolo che rievoca una delle strategie più efficaci che Dio progetta a favore di ogni suo figliuolo, preparando delle esperienze, dei percorsi, appunto obbligando i suoi figliuoli a percorrere delle strade non sempre comprensibili, non sempre logicamente incastrate nella mente delle persone, ma che si rivelano in realtà necessarie, necessarie perché lungo quei percorsi in cui veniamo catapultati, possiamo imparare a conoscere sempre meglio il nostro Signore, perché poi, in definitiva, la vita eterna risiede proprio in questo progetto, conoscere il Signor Gesù, il solo vero Dio, in cui l'uomo può davvero ottenere questa straordinaria salvezza. E i discepoli ci raccontano di persone che in realtà hanno lasciato tutto, ma che avevano bisogno di conoscere attraverso anche delle esperienze che il Signore Gesù, il loro Maestro, aveva preparato affinché potessero aggiungere dei tasselli importanti nella comprensione di chi fosse appunto il loro Maestro. Ed ecco che dopo un miracolo sontuoso come quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove furono sfamati 5.000 uomini, oltre donne e bambini, ecco che il Signore Gesù, mentre la folla era sovraeccitata da questo miracolo, pensando di aver ritrovato, ecco, il re da incoronare, in realtà il Signore Gesù non soltanto si ritira tutto solo in disparte per pregare, ma obbliga i suoi discepoli a vivere un'esperienza che appunto abbiamo iniziato ad esaminare domenica mattina e che vi invito a riprendere appunto in Matteo capitolo 14, un episodio che viene ripreso in tre Vangeli, Matteo, Marco e Giovanni, con delle sfumature, dei dettagli sicuramente diversi l'un dall'altro, ma che in Matteo, con maggiore dovizia, lo Spirito Santo ha permesso di registrarne alcuni dettagli veramente importanti. Magari a beneficio di chi non conosce il testo, possiamo rileggerlo così abbiamo maggiore contezza di quello che poi diremo. Versetto 22. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, e mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte su un monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: "È un fantasma!" E dalla paura gridarono. Ma Gesù parlò loro e disse: "Coraggio, sono io, non abbiate paura." Pietro gli rispose: "Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua." E gli disse: "Vieni." E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: "Signore, salvami!" Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: "O uomo di poca fede, perché hai dubitato?" E quando furono saliti sulla barca il vento si calmò e allora quelli che entrarono nella barca si prostrarono, che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo: "Veramente tu sei il figlio di Dio." Un'esperienza straordinaria, toccante, ricca di anche suggestioni e credo che ognuno poi ci si immedesima, no? In questa scena, cercando un po' di immaginare tutte quelle che sono le dinamiche che si sono poi realizzate in questa esperienza straordinaria. Un'esperienza che si realizza verso la sera, quando ormai la folla era stata congedata, dove ormai la notte si stava accingendo a subentrare, e ad un certo punto che cosa vediamo? Che non soltanto furono costretti, perché c'è un termine molto indicativo che appunto ci parla nel versetto 22 che Gesù obbligò, quindi costrinse, fare questa scelta, cioè di spostarsi da una riva del mare di Tiberiade all'altra riva, quindi dalla costa, diciamo così, orientale alla costa occidentale, perché dovevano raggiungere Capernaum. Ma poi fu arricchita questa serata e questa esperienza di ulteriori elementi, cioè il fatto di vedere anche un vento particolarmente feroce che stava battendo e che produsse anche un'agitazione del mare in maniera intensa. E abbiamo visto come in realtà anche in quei percorsi obbligati, dove il Signore ci costringe a seguirli, in realtà sono percorsi che non significano, diciamo così, immunità da problemi. Ma abbiamo visto che è meglio godere il privilegio di ritrovarsi all'interno di un luogo dell'ubbidienza, anche se in quel luogo dell'ubbidienza ci possono essere venti contrari e mare agitato. Perché il miglior luogo sicuro in cui ogni vero figlio di Dio può sentirsi sicuro è quello nel quale Dio desidera che lui stia. E quindi che cosa vediamo? Che incomincia il vento, diciamo così, questa navicella ad essere sbattuta dalle onde, e Matteo ci racconta che proprio nel pieno della notte, immaginate la quarta vigilia della notte, all'epoca gli ebrei avevano in uso l'orologio dei romani, cioè dove la vigilia della notte erano suddivisi in quattro parti, e la quarta vigilia della notte era dalle 3 di notte alle 6, quindi immaginate da quanto tempo stessero, diciamo così, cercando di raggiungere l'altra riva. Quindi immaginate il pacchetto completo presente in questa, diciamo così, esperienza. Frustrazione, stanchezza, obbligati a seguire le indicazioni del proprio maestro. E dolcis in fundo poi c'è proprio questa ormai situazione dove è notte piena, buia, dalla quale sembra che non escono più. Ma tutto ad un tratto, ecco che venire fuori è un ulteriore elemento che li destabilizza. Qual è l'elemento che li destabilizza? Vedere Gesù che ad un certo punto, camminando sull'acqua, si sta avvicinando alla barca. E infatti, perché li destabilizza? Li destabilizza perché loro non avrebbero mai potuto immaginare di poter vedere il loro maestro capace di poter camminare sulle acque. Loro avevano vissuto l'esperienza in precedenza di un'altra tempesta. Ma Gesù era con loro, seppur dormivano, sulla barca. Qui c'è un elemento in più che li destabilizza. Cioè, vedere Gesù camminare sull'acqua inevitabilmente incomincia a portare nella loro mente quella superstizione presente all'epoca, in quella credenza presente all'epoca, secondo cui gli spiriti potevano vagabondeggiare e di notte, quando si presentavano, potevano arrecare anche danni. Allora immaginate in questa scena, perché ecco per cui definiscono Gesù fantasma, perché c'era proprio una credenza da allora. E allora immaginate in questo scenario la presenza di Gesù, anziché essere una presenza rassicurante, provoca in loro un'ulteriore destabilizzazione. Infatti, che cosa dico? Dicono, dalla paura gridarono. Non gridarono dalla paura per il mare, guardate, o dalle onde agitate, ma addirittura il Signore diventa fonte di paura nella vita di questi discepoli. E questo perché, vedete, il processo di conoscenza di chi sia e di chi fosse il Signore Gesù era un processo che doveva seguire delle tappe necessarie affinché davanti a loro si potesse ben comprendere che non era semplicemente colui al quale il mare e i venti gli ubbidiscono, ma era anche colui che è capace di andare oltre le leggi della natura. E allora Gesù che si avvicina e grida un fantasma, ma la straordinaria bellezza qual è? È che il Signore Gesù esprime delle parole che valgono davvero, come si suol dire, il prezzo del biglietto per fare questa esperienza. Sono io, coraggio, non temete. E credo che non ci siano delle parole più belle, più toccanti, che un figlio di Dio possa sperimentare quando avverte proprio la presenza del Signore come fonte di rassicurazione, come quello che abbiamo cantato, l'inno che abbiamo cantato è proprio la testimonianza di quello che stiamo dicendo, perché egli è il sommo sacerdote che che non soltanto ha attraversato i cieli, ma è capace di intervenire nelle debolezze di coloro che si rifulgono in lui, mostrando soccorso, grazia, misericordia, quando, fratelli? Quando è il tempo opportuno. E nel tempo opportuno, e i tempi di Dio non sono i nostri tempi, che si manifestano proprio in quella quarta vigilia della notte, diventa il tempo nel quale il Signore Gesù, il sommo sacerdote, che poco prima si era ritirato a pregare, ma a pregare perché, fratelli? Anche per questi discepoli, per questa esperienza, si ritrova lì presente, comunicando loro delle parole di grande incoraggiamento. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Credo che come esseri umani abbiamo bisogno dell'incoraggiamento dei nostri simili. E la Scrittura ci ricorda, fratelli, che siamo chiamati ad essere degli uomini di incoraggiamento. Paolo, mi ricordo adesso nella Epistola ai Filippesi, che cosa dice? Se in voi c'è qualche incoraggiamento, se voi c'è qualche parola di consolazione, rendete perfetta la mia gioia, no? Perché? Perché sa i benefici che arreca un incoraggiamento umano. Però, fratelli, c'è un incoraggiamento straordinario che può essere rivoluzionario nelle vite di coloro che sono dei figliuoli di Dio quando questo incoraggiamento nasce direttamente da Dio. E mi viene in mente, fratelli, proprio un passaggio che sembra per certi versi similare, vissuto però in un contesto completamente diverso, quando Paolo, trovandosi a Corinto nel predicare il Vangelo e incominciano a manifestarsi forme di ribellione, soprattutto purtroppo dai giudei residenti in loco, ad un certo punto, durante la notte, riceve un incoraggiamento straordinario da parte del Signore. Venite con me in Atti, capitolo 18. Lo leggevamo qualche sera fa a casa nella introduzione proprio della Epistola ai Corinzi, come nasce la Chiesa di Corinto, e ad un certo punto che cosa vediamo? Nel capitolo 18 si converte Crispo, il capo della sinagoga, molti si convertono, ma c'è anche una forte opposizione e insulti nei suoi confronti, e ad un certo punto Paolo sente queste parole. Versetto 9. Una notte il Signore disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te. E nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. E là rimase un anno e 6 mesi insegnando la parola di Dio. Immaginate, molto probabilmente anche a causa di certi tipi di esperienze, Paolo avrebbe potuto pensare in quel momento, forse devo andare via da Corinto, come è successo anche in altre esperienze, dove è dovuto scappare. Immaginate a Filippi, immaginate a Tessalonica. Però Paolo riceve in visione il Signore, il quale dice: non temere Paolo, perché io sono con te. Ecco l'incoraggiamento del Signore. Non che i problemi terminano, ma che io sono con te. Questa è un'esperienza che anche in altre parti la parola troviamo. E vediamo quindi che però questa esperienza si arricchisce di un elemento ulteriormente prezioso. Qual è l'elemento prezioso? Se il Signore Gesù fosse semplicemente poi entrato nella barca con i discepoli e il mare si fosse acquetato e il vento si fosse fermato, già avremmo potuto sperimentare con mano la straordinaria bellezza di sapere che il Signore su quei percorsi obbligati interviene potendo far cessare anche gli elementi contrari. Ma qui subentra un elemento eccezionale. Qual è l'elemento eccezionale? L'elemento eccezionale è legato proprio a un uomo di Dio, il quale, vedendo il proprio maestro camminare sulle acque, e non soltanto attende il momento che lui possa poi entrare e quindi automaticamente avere quella protezione e quella sicurezza, ma fa qualcosa in più. Qual è quel qualcosa in più? Fa una richiesta, fa una petizione. Signore, in questo percorso obbligato, Pietro, che cosa dice? Signore, comandami, se sei tu, comandami di venire da te. Questo è qualcosa di straordinario perché Pietro ci presenta un modo nuovo di poter imparare a gestire le nostre richieste davanti al Signore quando, attraversando dei percorsi obbligati, ci troviamo con il vento contrario e con le onde agitate. Non semplicemente fai terminare questa turbolenza, no. Signore, io voglio sperimentare questo, se tu sei veramente tale. Io voglio camminare, voglio raggiungerti. Che cosa sta dicendo? Signore, io voglio vivere l'esperienza che hai vissuto tu. Soltanto Pietro emerge da quel gruppo di discepoli perché secondo voi era più tranquillo rimanere nella barca o fare la richiesta di Pietro? Qual è la cosa più semplice? Rimanere nella barca. Perché? Perché noi per natura siamo amanti della nostra comfort zone. Che cos'è la comfort zone? È quella zona di conforto che guai che qualcuno ci smuova da quel luogo o da quella zona perché riteniamo di essere fortemente sicuri di stare in quell'area. Qui Pietro invece decide di uscire dalla sua comfort zone. E vuole sperimentare qualcosa di diverso. Che cosa dice? Signore, io riconosco che tu puoi comandarmi e consentirmi di andare oltre i miei limiti. Questa si chiama, fratelli, audacia spirituale, da non confondere, fratelli, con la megalomania e con il delirio di onnipotenza. Perché la petizione presentata da Pietro a Gesù si poggia su un preciso comando. Signore, comandami. Qual è questa? Che cosa significa? Signore, se tu non mi comandi, io sto in questa barca. Più tardi quest'uomo si ritrova invece ad affrontare un altro tipo di esperienza. Vi ricordate quale esperienza? L'esperienza di pensare che con le proprie forze sarebbe stato in grado di poter seguire il Signore fino in fondo. E quando il Signore disse nel luogo in cui io vado, voi non potrete venire, che cosa disse Pietro? Signore, io ti seguirò dovunque tu vai. Gesù rispose dicendogli, tu dove vado io non puoi seguirmi. Signore, io darò la mia vita per te. Che cosa disse Gesù? Prima che il canto galli 3 volte, tu mi rinnegherai per 3 volte. Che cosa vediamo? Prima che gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Che cosa vediamo, fratelli? Vediamo che Pietro ha vissuto in questa circostanza, in questo contesto di Matteo 14, quella che noi potremmo chiamare l'audacia spirituale. E fratelli, io credo che almeno io ho bisogno di esercitarmi in questa audacia spirituale perché troppo spesso sono rintanato all'interno della mia zona di comfort che penso di essere tranquillo e sereno, mentre il Signore desidera proprio prendere in parola uomini e donne che lanciano una sfida davanti a Lui perché Dio raccoglie queste sfide. E quando si raccolgono delle sfide che lui desidera che vengano raccolte e presenta dei percorsi anche obbligati, noi sperimenteremo un'eccezionale novità. Dio ci porta oltre i nostri limiti. E questo è qualcosa di straordinario. Quando invece, in preda al delirio di onnipotenza, pensiamo con le nostre forze di poter fare, indipendentemente da quello che Gesù dice, ci ritroveremo invece a leccarci le nostre ferite, come fece poi Pietro nella sua esperienza, ma grazie a Dio, fratelli, che sia in un caso o nell'altro, il Signore sa come riabilitare le persone perché lui resta sommo sacerdote e riesce anche a riabilitare, però quelle ferite ci rimangono, spesso in maniera indelebile, ben impresse nella nostra vita. E allora ecco che Pietro ci presenta proprio un modello e infatti, udite udite, Pietro riesce a camminare sulle acque. Fatto un po' di ricerca, se mai fosse successo qualcosa di questo genere, beh, non è mai successo a parte qualche illusionista e qualche millantatore. Ci c'è un monaco, mi pare in Asia, che abbia percorso questo tipo di, fatto questa esperienza, però abbia messo delle tavolette sul mare per cercare di restare in piede e rimanere e per poter garantire una certa galleggiabilità. Ma in realtà, fratelli, nessuno. Questo ci insegna, fratelli, che Dio è capace di portarci oltre i nostri limiti quando, attraverso questi pensieri, questi percorsi obbligati, noi gli lanciamo la sfida. Consentitemi questo termine, anche se può essere abbastanza antipatico, però Dio accetta, come è successo anche in altre scritture, in altre esperienze, e quando succede questo, il Signore è capace di portarci oltre questo limite. Però che cosa succede, Pietro? Mentre cammina sulle acque, che cosa fa? Il suo sguardo incomincia a proiettarsi dove finisce di fissare il Signore Gesù, ma incomincia a focalizzarsi sul vento. E quando poi iniziamo a focalizzarsi sul vento, incominciamo a pensare che in realtà la questione è vera grande, dimenticando che abbiamo dalla parte nostra colui che può portarci, accompagnarci oltre i nostri limiti, che succede? Che noi abbiamo potuto conquistare e ottenere grandi successi, ma piano piano incominciamo a scendere fino ad affogare, perché i successi di ieri non sono la garanzia di quello che possono essere anche il proseguo. E quindi però, anche qui, grazie a Dio, il nostro sommo sacerdote interviene al momento opportuno, soccorrendo questo tuo servo, tirandolo e afferrandolo per il braccio e ammonendolo, seppur con grande, diciamo così, pazienza, o uomo di poca fede perché hai dubitato. Beh, fratelli, chiaro che molti commentatori testimoniano, diciamo così, su questo punto tutte le lacune di Pietro, ma fratelli, francamente, è un uomo che, a differenza degli altri discepoli, non è rimasto sulla barca. Ha vissuto delle esperienze che nessuno altro può raccontare, però ci ricorda che se non rinnoviamo ogni giorno il nostro sguardo fisso sul Signore, beh, anche i bei trofei che abbiamo potuto conquistare sulla base della fede in Cristo, in realtà rischiano di essere soltanto una chimera. Ma è un vano ricordo. Ecco per cui il Signor Gesù interviene nella vita di quest'uomo, lo riporta, entra e guardate alla fine che cosa succede. Qual è l'esperienza? Che cosa ha prodotto questa esperienza nella vita di questi uomini? Si sono prostrati e hanno adorato il Signore dicendo: veramente egli è il figlio di Dio. Che ci è voluto per arrivare a questo tassello? Tutto in una notte, eh? Ora però potremmo dire molto intorno anche a questa espressione, a questa confessione veramente sui figli di Dio, perché varrebbe la pena, ma ovviamente non è la parte centrale delle nostre riflessioni, ma esaminare questa espressione potrebbe portarci e arrecare tanta, tanta, tanto beneficio. Non è questo il nostro scopo. Allora che cosa potremmo dire? Questa esperienza è servita per i discepoli perché potessero comprendere che veramente il Signor Gesù è il figlio di Dio. Potrebbe bastare qui e dire: è tanta roba. Ma ci sono alcuni elementi sui quali ritengo che valga la pena riflettere, perché rafforzano l'importanza di questa esperienza. Venite in Marco, nel testo parallelo in Marco, che cosa è successo prima di questa esperienza? Qual è l'evento che ha caratterizzato il ministero del Signore Gesù prima di questa esperienza? Le pane e dei pesci. Marco, capitolo 6, versetto 51. Salì, cioè Gesù salì sulla barca con loro, il vento si calmò ed essi più che mai rimasero sgomenti. Adesso dite, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Qual è la notizia che previene da questa lettura? È che questa esperienza che Gesù ha preparato per loro ha creato anche uno sgomento. Perché ha creato lo sgomento? Perché quell'atto sontuoso compiuto dal Signore Gesù nel moltiplicare 5 pani d'orzo e 2 pesci e sfamare la moltitudine di persone aveva sì provocato l'entusiasmo anche nei discepoli, ma in realtà che cosa aveva provocato? Un indurimento del proprio cuore. Perché aveva quell'atto sontuoso aveva provocato un indurimento del cuore? Perché? L'abbiamo ricordato domenica mattina. Perché loro pensavano che l'eccitazione, l'entusiasmo della folla che desiderava incoronare Gesù quale re sarebbe stata la realizzazione della loro aspettativa. Il fatto che Gesù avesse congedato la folla e avesse prodotto e obbligato i discepoli a percorrere aveva creato in loro un indurimento del cuore. Perché? Perché le loro aspettative sono state frustrate e deluse. Allora quell'atto, anziché rappresentare un'opportunità per capire chi fosse Gesù, era diventato invece un boomerang per loro. Perché la misericordia di Dio, quando semplicemente sazia soltanto lo stomaco delle persone, rischia di creare delle false aspettative. E allora che cosa succede? C'è questa esperienza. Quindi capiamo perché c'è questa esperienza che Gesù ha preparato. Però c'è ancora un ulteriore elemento. E qui andiamo in Giovanni. Giovanni capitolo 6 ci dettaglia invece con maggiore dovizia non tanto l'esperienza vissuta in quella notte sul mare, anzi Giovanni è molto succinto nel descriverla, ma ci presenta tutto quello che succede dopo, quando finalmente raggiungono l'altra riva, quella occidentale, a Capernaum, luogo di destinazione, proprio in quella sinagoga di Capernaum, la quale sinagoga fu costruita grazie anche all'intervento di un valido uomo appartenente ai Romani. Chi è? Il centurione romano. Perché a Capernaum c'era quel famoso centurione, il quale era molto stimato agli occhi degli ebrei. Perché? Perché aveva facilitato la costruzione della sinagoga di Capernaum. Gesù entra in questa sinagoga e incomincia a presentare che cosa? Un grande insegnamento. Perché? Perché nel frattempo tutta la folla che a Tiberiade, dall'altra parte della costa del Mar di Galilea o di Tiberiade, era stata saziata, incomincia il giorno dopo a voler desiderare di incontrare ancora Gesù. E che cosa fa? Versetto 22. La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove aveva mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Praticamente, fratelli, quel mar di Galilea di Tiberiade c'era, secondo me, un traffico quel giorno dove non c'era la possibilità di poter trovare nemmeno uno spazzettino per far circolare le barche. Da chi era occupato quel mare? Tutte dalle persone che il giorno prima avevano mangiato e che adesso, non vedendo Gesù e non vedendo i suoi discepoli, desideravano incontrare Gesù. Allora che cosa fa? Prendono ognuno le proprie barche, vanno dall'altra parte, fecero un bel cammino. Perché? Perché avevano visto con mano certi tipi di realtà. Versetto 25. Trovatolo di là dal mare, gli dissero, Rabbì, che significa maestro, ma quando sei giunto qui? Gesù, se fossimo stati in Gesù, che cosa avremmo detto a queste folle? Ma veramente siete persone ammirevoli. Veramente siete delle persone che avete capito tutto quello che è successo ieri. Gesù invece, che conosce i cuori meglio di qualunque altro, dice, Signore, rispose loro, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Ecco che questa folla, così in movimento, si sposta dall'altra riva e cerca il contatto con Gesù, ma Gesù li smaschera dicendo, in realtà voi non credete chi sono veramente io. Il vostro stomaco è stato saziato, ma non avete capito l'importanza e il modo corretto per cui voi dovete riconoscermi. E incomincio a presentare l'immagine del pane della vita. Messaggi straordinari, non potremmo vedere tutto. Ecco che versetto 27, per esempio, dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. E incomincia a spiegare il concetto di pane della vita, mettendo anche a confronto l'immagine molto conosciuta alla mente dell'israelita legata alla manna del deserto. Straordinario, non possiamo esaminarlo tutto. Però poi ci presenta il significato di credere, e chiunque crede in questo pane sarà saziato per sempre. Chi veramente crede in questo pane avrà la vita eterna. E poi spiega che cos'è la vita eterna in maniera più dettagliata. Versetto 55, anzi versetto 53. Poi Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Ecco, a scanso di equivoci, perché si sta approcciando, non è che Gesù stesse autorizzando un cannibalismo, ma sta parlando da un punto di vista di immagine per dire, cioè, il credere veramente in Cristo non è una sensazione emotiva, non è un'alzata di mano, non è un momento di spinta emotivo del momento che voi dite: ok Gesù, mi sento colpito, adesso... No! Ma accettare Cristo nella propria vita significa compenetrare la nostra vita in Lui, e la sua corpo diventa il nostro alimento, il suo sangue diventa la nostra bevanda, perché c'è un'identificazione completa con Cristo, dove Cristo diventa il cibo della nostra vita e non semplicemente qualcosa di astratto, di vago. Altro che considerare la salvezza come un biglietto che noi acquistiamo un giorno per poter poi entrare chissà in quale luogo. Accettare la salvezza significa conoscere Cristo. Conoscere Cristo significa entrare in questa compenetrazione totale, dove Cristo diventa la ragione della vita. Quando Gesù incomincia a sintonizzarsi, su questa frequenza, quella folla che fino al giorno prima aveva mangiato incominciò ad avere una reazione diversa. Versetto 60. Perciò molti dei suoi discepoli, udito di te, ecco una chiarificazione, magari un giorno potremo fare questa analisi. Il termine discepoli non significa automaticamente credenti, rigenerati, salvati, ma era un termine molto vago che aveva delle sfumature molto variegate, e quindi non dobbiamo pensare come questi sono salvati, poi no, discepoli è un termine molto vago che poi è stato sostituito poi dal libro degli Atti degli Apostoli da altri termini, ma nel concetto dei Vangeli discepolo era una persona che ha iniziato un percorso nel seguire il maestro, ma non era detto che questo percorso arrivasse a completamento. Poteva compiere un apprendistato, ma a un certo punto che cosa succedeva? Che vedendo che le cose non funzionavano come si desiderava, tornava dietro. Quindi non è una pseudo salvezza perduta. Discepoli non significa automaticamente salvati. Questo ben chiarezza. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo averlo udito, dissero: questo parlare è duro. Chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse: questo vi scandalizza? Che cosa capiamo? Che quella folla, pur animata da una proattività per cambiare riva, prendere barche, occupare il mare di Tiberiade, affollarlo completamente, intasarlo per poter raggiungere Gesù, in realtà, quando capisce che il problema non è lo stomaco deve essere saziato, ma entrare in una competizione con il Figlio di Dio, che cosa dicono? Questo è troppo duro, lasciamo perdere. E poi, versetto 66. Da allora molti dei suoi discepoli infatti si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: non volete andarvene anche voi? Chi risponde, fratelli, i discepoli? Simon Pietro. Perché? parte il fatto che è una personalità sempre abbastanza, diciamo così, esplosiva, ma non semplicemente penso per questo. Alla luce di quello che abbiamo raccontato, che cosa evidenzio? Aveva toccato su mano, con mano, chi fosse Gesù. Non volete andarvene anche voi? Simon Pietro disse: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ecco la confessione di fede, seria, tangibile, perché io ho vissuto sulla mia pelle che cosa significhi conoscerti. Non è una persona astratta, ma è una persona vivente che riesce non soltanto a trasformare la vita di una persona, ma a unirsi a quella persona. E quando tu capisci chi è il Signore Gesù, tu che cosa potrai dire altro se non a chi ce ne andremo? Tra quei 12 però sappiamo che c'era anche il figlio della perdizione, Giuda Iscariota, ma fatto sta, fratelli, che al di là di questo specifico caso, questa esperienza divenne particolarmente importante per la formazione dei discepoli, percorsi obbligati. E allora, per ricordare le parole dell'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi, io ho rinunciato a tutta una serie di cose che lo potevano permettere di poter confidare nella carne, considerandolo spazzatura, per guadagnare Cristo. Tutto questo perché? Per conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione con le sue sofferenze, essendo conforme alla sua morte, se in qualche modo posso raggiungere la resurrezione dei morti. Non che io abbia già afferrato il premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che sono dietro, mi protraggo verso quelle che sono davanti per conquistare quel premio della celeste vocazione che è Dio in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.